Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao
Ciao Enzo,
Enzo.
ben trovato.
Ben ritrovati anche a voi, buonasera a tutti.
Ciao Enzo, ben trovato.
Poi diamo il benvenuto al nostro arbitro di fiducia, Mauro Bergonzi. Ciao
Ciao
Mauro.
Mauro, oggi è contento, eh? Ciao Mauro.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Ti sento raggiante stasera.
Mauro.
Ciao Enzo.
Ma lo sai che io ti stuzzico sempre, no? Quindi, lo sai, no?
No, qualsiasi cosa tu dica è un errore clamoroso, quindi sorridi,
Vabbè, bisogna
vabbè, per
anche
Mauro è la
sorridere.
domenica
Vabbè, la
perfetta,
domenica,
diciamo
diciamo
così.
così. Vabbè, uno può avere in questo momento è un commentatore, ma un po' di
Sì,
simpatia,
sì.
e va, insomma, non è che guasta. Dai, vai.
E diamo il benvenuto ad Alberto Faccini.
Ex Roma, ciao
Ciao
Alberto.
Alberto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Alberto, stavo un po' parlando, Alberto, Enzo e Mauro. Intanto, Mauro, ti chiedo, facciamo subito con te velocemente diciamo, un'analisi della direzione di gara di Samp Roma. Hai delle cose da sottolineare?
Tutto sotto controllo, sono partite, io direi che erano partite di fine stagione, anche se non era una gara di fine stagione, perché comunque la Samp era in palla, determinata a vincere. La Roma non doveva fare una brutta figura. L'arbitro ha diretto con tranquillità tutto quello che è stato decretato fuori gioco. Il calcio di rigore è clamoroso, sacrosanto, neanche l'ho sbagliato da Dzeko, neanche da dire. Il gol annullato da Roma, ma c'è il VAR, quindi ormai questa è una cosa che funziona benissimo. Ti ricordi qualche tempo fa quando Ceferi, il presidente della UEFA, aveva detto che fuori gioco si voleva cambiare qualcosa perché lasciatelo così, che c'è il VAR, che funziona benissimo, è una cosa, la tecnologia garantisce al 100% ed elimina ogni polemica, e quindi benissimo così, arbitraggio più che sufficiente. Questo è un ragazzo secondo me da tenere sotto controllo, perché può crescere. Ho già visto fare 2 o 3 partite quest'anno in Serie A, ha degli ampi margini di miglioramento, è un buon fischietto, buon arbitro, ha la faccia buona anche nei primi piani, ha un bel ghigno,
Bene.
da seguire.
Da seguire. Poi aspetta che torno da te dopo su un'altra questione che ti faccio sentire pure una cosa interessante. Voglio sentire però un commento invece sulla Roma da Enzo Bucchioni e Alberto Faccini. Enzo.
La Roma ha una serie di problemi che poi sono venuti tutti a galla improvvisamente negli ultimi 2 mesi. La precarietà di questo allenatore sicuramente ha inciso, perché lui ha fatto fino a un certo punto, poi ha visto che il gruppo gli è sfuggito di mano. La vicenda Dzeko è stata secondo me devastante, perché sei il giocatore di riferimento che non segna da un girone, perché se non sbaglio ha segnato l'ultima volta proprio con la Sampdoria, cioè i gol che li fa. Questa squadra tecnicamente non è inferiore al Milan, secondo me, tanto dico una squadra che è avanti. Ha delle lacune in organico, ma non più di tanto. Questa squadra paga l'arrivo di una nuova proprietà, che con le sue idee evidentemente diverse dalle altre. Un periodo di assenza del direttore sportivo, la precarietà, come ho detto, dell'allenatore. I giocatori che hanno cominciato a crederci meno. L'importante nel calcio di oggi è creare un gruppo con la testa tutti lì. Riferimento è l'Inter, no? Che è il massimo del lavoro che è stato fatto. Ma comunque, scendendo, devi fare quello. Se non c'è un progetto condiviso, se non c'è la fame dei giocatori, se la società non spinge in quella direzione, e ci sono 1.000 problemi, dalla gestione dello spogliatoio al tuo giocatore di riferimento, qualche infortunio di troppo. È un organico carente in alcuni settori, eccolo lì,
Eccolo lì. Vi
che è la data è fatta.
faccio sentire da pochissimo Fonseca. Nel dato che ci siamo guardati, io e Alessandro Vittori, vado da Alberto Faccini, siamo andati a vedere perché quando l'ha detto siamo rimasti colpiti. No? L'ultimo gol in Serie A di Dzeko è datato 3 gennaio 2021 contro
tanto.
la Samp. Gol partita, tra le altre cose. Alberto
Quindi,
Faccini.
funzionare così, eh.
Alberto.
È passato metà campionato in sostanza.
Sì, un giro.
E, sì, vabbè, al di là di quelli che sono i commenti, è logico che ad oggi sembrerebbe tutto da buttare, però non è una frase di circostanza, è una realtà. Ad oggi, da tifoso della Roma non posso accettare un atteggiamento della squadra che è scesa in campo Genoa in questa maniera. Cioè qui bisogna salvare un qualcosa e invece si fa di tutto per non salvare niente, al di là della responsabilità dell'allenatore, della squadra, dei giocatori, della società. Però oggi purtroppo viviamo nel periodo del Covid e le partite sembrano, non dico amichevole, ma quasi. Oggi è stata una partita peggio di un'amichevole, una Sampdoria che dignitosamente rispetto al campionato cerca di combattere, una Roma che io non capisco, se andiamo a analizzare quello che è anche la formazione stessa, no? Cioè partendo dalla scelta del portiere, tutto rispetto, è giusto, ma ci sono dei messaggi, ma ce li devono far capire anche a noi questi messaggi. Parte dall'inizio Fusato, no? Mirante è proprio bocciato, che significa non sarà più il portiere di riserva, perché già le voci di mercato lo danno al Milan. Ma questo è un modo di dimostrare ai tifosi che non c'è coerenza. Ad oggi tante responsabilità vengono ricadute nei confronti dell'allenatore, però le responsabilità se li devono prendere anche i giocatori che scendono in campo. Non accetto, da tifoso della Roma, non posso accettare una figura che è stata fatta stasera. Cioè,
tu salvi un po' Fonseca, Alberto, fammi capire.
Guarda, in parte lo salvo, però a Fonseca gli dico, ma Fusato, punto di domanda. Cioè, io devo pensare anche che non posso arrivare a farmi superare dal Sassuolo, no? È stato un campionato difficile, con delle situazioni che dopo si analizzano. Naturalmente si traccia la linea a fine campionato, però voglio chiedere anche al mister perché queste cose. Allora, sono state idea della società, idea da chi vuole capire chi potrebbe essere i giocatori per il prossimo anno da ripartire. Però ad oggi noi dobbiamo salvare la stagione. Cioè, io seguo quello che sono l'umore anche dei tifosi, ma e speriamo no, perché vedo che il finale campionato forse un po' ci aiuta, dalle partite dal Crotone allo Spezia all'ultima, al derby stesso, che magari, però ad oggi rischiamo di arrivare ottavi e fare questa coppa che cos'è? È una coppa,
sì, che si sono, no? Che hanno tirato fuori adesso. Aspetta, vi fermo un attimo, vi faccio sentire, sì, un passaggio di Fonseca, lo sentiamo un attimo. Fonseca a Sky, veniamo nel post gara, sentiamo un po' al volo una battuta, poi la commentiamo insieme.
Eccoci qua, Fonseca, un'altra prova largamente insufficiente, sembra che la squadra si sia arresa, che non riesca a invertire questa tendenza così negativa di questo periodo, ha questa impressione anche lei?
Sì, è un momento difficile anche assumere questo, ma penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dopo la sconfitta con Manchester, i ragazzi hanno arrivato qui, penso che abbiamo fatto un primo tempo e dopo, quando stava terminando il primo tempo, abbiamo sofferto questo gol che è quasi abituale nella nostra squadra e dopo non abbiamo avuto forza per reagire in secondo tempo, ma penso che abbiamo fatto un buon primo tempo.
Ma fai vedere.
Lei ha l'impressione che ancora ci sia una relazione tra lei e la squadra? Perché ecco, vediamo quando siamo qui a bordo campo, vediamo lei che ha grande energia in piedi, che dà delle indicazioni, ma poi le risposte in campo dei giocatori sono sempre molto sproporzionate e negativo rispetto a questa sua energia. Esiste ancora un rapporto tra lei e la squadra?
Dobbiamo capire il momento, è un momento difficile. Questa sconfitta con Manchester è marcante per noi, è il momento, è difficile da oltrepassare.
Torniamo in studio, mi rispondete, sì, voi a questa,
insomma,
domanda?
Dice
invece
anche che gli sono venuti a mancare 10 giocatori, che non sono pochi.
Sì, però c'è questo rapporto secondo voi tra la squadra e Fonseca? Aspetta, parto da Bucchioni, Enzo.
No, no, il rapporto è completamente finito, è finito a Manchester, cioè stavi insieme perché avevi questo obiettivo, poter arrivare in finale, ma appena finito questo stai voltando pagina. Era un allenamento oggi, lui ha visto una buona partita, io ho visto
un
allenamento.
Faccini quando dice un allenamento, peggio di un allenamento, ha detto Faccini prima, è proprio dato. Quindi per te non c'è soluzione.
Io guarda, se vogliono davvero arrivare settimi, a questo punto io lo cambierei l'allenatore, metto De Rossi, l'allenatore della primavera, qualcuno per dare una scossa, se davvero vogliono arrivare a questo settimo posto, non lo so. Sì.
Questa è la soluzione di Bucchioni, voglio sentire anche Faccini.
Ma ci sono tante contraddizioni in quello che è successo oggi, no? Perché al di là da uomo di calcio, io devo anche difendere l'allenatore, non è possibile che io devo sempre sentire il mister che si deve giustificare su quello che sono, no, le domande dei vostri colleghi, la situazione, forse che oggi rimane, domani non rimane, cioè veramente stiamo andando, scusate, fatemi passare il termine, sempre più sul ridicolo, no? Perché ad oggi mancano 4 partite, cioè oggi esordisce un ragazzo che ho sentito, continuava a parlare il vostro collega di Sky, il ragazzino d'Arboe, no? Ok? Questo succedeva qualche anno fa, succedeva l'ultima partita che davi a Passerella ai ragazzi della primavera che hanno dimostrato di essere all'altezza. Ad oggi io mi sto giocando ancora una posizione in campionato e si dice ragazzi lascia stare che possono mancare 9, 10, 8, però ai miei tempi con Lidl si giocava in 11, 12 e si riusciva a ottenere un risultato anche in 11, in 12, no? Poi c'era la panchina giovani, non giovani. Ad oggi gioca Fuzzato, capito? A 4 giornate dal campionato, cioè Mirante, quando è stato chiamato all'altezza, ha sempre dimostrato. Poi lasciamo stare gli incidenti dell'ultimo periodo del percorso. Però io devo salvaguardare la stagione e poi dopo, alla fine, la contraddizione arrivo, gioca Santon, no? E non gioca Reynolds. Ma allora che succede? Se dobbiamo avere già impostare quello che è il futuro, allora ci deve essere Fuzzato, ci c'è D'Arboe che entra e ci deve essere Reno dall'inizio, no? Io vedo queste contraddizioni, quindi è una dimostrazione di una confusione totale.
Allora, annuivano qua,
ditemi se sbaglio.
No, guarda, annuivano qua in studio.
La stagione è finita.
La stagione
è
finita,
quindi... semplice, ma... scusi Bucchioni, scusi il termine, il suo cognome è giusto perché
sì,
male.
Sì, Enzo Bucchioni,
ma,
sì.
Cioè, come la stagione è finita? Ma qua ci mancano 4 partite.
No, non ho capito, ma nella testa
sa cosa significa?
No, ho capito.
Noi non dobbiamo farci ridere a fare questa competizione che, parlando con il mio amico Zibi Boni, che è stata creata per quei club che devono giustamente avere visibilità in Europa. Però tutto rispetto, allora facciamo andare il Sassuolo, facciamo giocare tutti i ragazzi della primavera, così ci ritagliamo i futuri potenziali giocatori della Roma per gli anni a seguire.
Aspetta Alberto, ti fermo perché ho dei tempi strettissimi. Prego
Enzo.
Enzo, vai, finisci.
Sì. No, dicevo, la stagione è finita nella testa di questi giocatori. Il problema è grave per questo motivo. Lo so che dovrebbe avere ancora motivazioni, che c'è comunque un posto da salvaguardare. Vuol dire, se vuoi, persino la maglia, la dignità della maglia. Ma questi hanno spento la luce e dovrebbe intervenire la società a fare qualcosa. E altrimenti, lei lo sa bene che ha giocato a calcio ad alti livelli e non le recuperi più, perché lo vedi dall'atteggiamento che hanno in campo e nessuno mette quello che servirebbe.
Ma fuori di dubbio, ma allora a questo punto io dico, la società esiste, l'allenatore c'è. Cioè, ad oggi bisogna prendersi delle responsabilità, non si può dare poi alla colpa che
queste le perdono tutte,
prende il gol sul primo palo che è tecnicamente un errore sbagliato, no? Per un ragazzo che deve crescere. Ad oggi dobbiamo partire da quello che è l'apice, cioè ci devono arrivare dei segnali chiari e specifici, e noi dobbiamo rispettare a tutti i tifosi che non vanno allo stadio, non ci sono più 50.000 e 25.000, ma ci sono da casa, guardano le partite,
per quello... capisce? Per quello che dicevo che la società deve fare qualcosa, non per condannare l'allenatore, che secondo me è un buon allenatore, ma in questo momento se c'è un filo spezzato un minimo deve riallacciarlo, e chi deve pagare? L'allenatore per dire ai giocatori
aspetta, vi fermo un attimo che sull'allenatore vi devo chiedere una cosa, però sentite, ci fermiamoci un attimo, sì? Fermiamoci un attimo perché c'è un break, torniamo e concludiamo questa ultima parte di trasmissione perché ci sono un paio di cose ancora da toccare e voglio coinvolgere anche Bergonzi su un argomento. Mauro, torno da te tra pochissimo, break e torniamo.
Ci sono.
Siamo tornati per questa parte di Maracanã, abbiamo un po' sentito così le analisi nel post gara di Sampdoria-Roma. Riandiamo a ripresentare tutti gli ospiti, Cinzia, perché si aggiunge anche un direttore, così sentiamo anche un po' il suo pensiero e poi voglio far sentire a Mauro un passaggio, chiedo regia se abbiamo quel passaggio pronto, perfetto, così sentiamo un po' anche il pensiero di Mauro e di tutti quanti prima di chiudere questa serata.
Allora, ritroviamo Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo, ben trovato.
Ritrovate voi, grazie.
Ritroviamo Mauro Bergonzi.
Buonasera di nuovo.
Ciao Mauro.
Salutiamo anche Alberto Faccini.
Ciao Alberto.
Buonasera ancora.
E a noi si aggiunge il direttore Giorgio Perinetti.
Ciao direttore, buonasera.
Buonasera a tutti i presenti, è un parterre de roi.
grazie.
Tanti amici.
Ciao Giorgio.
Ciao Giorgio, adesso io allora esco di scena.
Perché? Eh? Perché Alberto?
No, ci conosciamo da... Non dico gli anni, Giorgio.
Ecco, non dire.
non lo diciamo.
Diciamoli, dai, lasciamo perdere.
No, io venni a Roma e incontrai Giorgio Perinetti. Venni a Roma nel 75, fate voi i calcoli.
Sì.
E lui era un dirigente che...
Però.
Come?
All'elementari era ancora.
No, era un giovanissimo dirigente che iniziava la sua storia.
Quelli che mancano a Roma oggi.
Vedi? Giorgio, ci fai anche tu una tua fotografia sulla Roma? Prima c'era Alberto, insomma, che ha fatto una forte critica. Ad esempio, stiamo leggendo che è molto criticato l'allenatore. Addirittura c'è chi lo vorrebbe fuori prima del derby perché vuole un altro allenatore prima del derby.
No, io non ho criticato l'allenatore.
No, tu hai criticato
anche la società
generale, tu hai fatto una critica generale, Alberto.
Tutti i responsabili.
Direttore.
Ma sai, io sono Roma un po' da lontano. Chiaramente quando le cose non vanno bene, l'allenatore è sempre nel mirino, questo è ovvio. E la Roma in questi ultimi periodi veramente è stato deludente. E io credo, per analizzare il momento più vicino, chiaramente non vado molto indietro, sennò credo che sia stato un errore con la scelta di trascurare un po' il campionato per arrivare a lottare la semifinale di Europa League in maniera più fresca e più decisa. Credo che l'unica maniera di allenarsi per questo tipo di competizioni è fare bene le partite di campionato e farlo al massimo dell'intensità. Noi paghiamo troppo la mancanza di alta intensità rispetto ai campionati europei e alle squadre europee forti, e quindi penso che addirittura mollare un po', no, con prestazioni veramente scialbe, mi ricordo il Cagliari, Torino eccetera, penso che sia stata una decisione o comunque
quindi errore dell'allenatore,
un orientamento giusto. Beh, non è solo dell'allenatore, è un po' di tutti, perché certamente poi sai, noi crediamo sempre all'allenatore, in campo vanno sempre i giocatori, poi quando vincono dicono il calcio dei calciatori, poi quando perdono è colpa dell'allenatore. Io credo che sia una scelta sbagliata del gruppo, dell'allenatore, dello staff, di tutti, perché ripeto, a quel tipo di competizioni bisogna arrivare al massimo della salute mentale e fisica. Poi tutto il resto, andando indietro, certamente tanti errori penso siano stati fatti, sennò i risultati sarebbero diversi.
Prego, qui in studio Alessandro, vuoi dire qualcosa?
Ma guarda Marco, io credo che però questa stagione era nata proprio male, cioè nasce a Verona con una macchina che aspetta Dzeko per portarlo alla Juventus e una sconfitta a tavolino con il segretario che poi viene allontanato, e prosegue con un acquisto quasi fuori tempo massimo, Smalling l'ultimo giorno, con l'errore del mancato inserimento dell'indice di liquidità, un'altra sconfitta a tavolino. l'allenatore che viene praticamente continuamente destabilizzato, prima con le voci su Allegri, poi con quelle su Sarri, che dovrebbe essere il suo successore. Francamente credo, poi anche l'allenatore ovviamente è andato in difficoltà, ma credo che lui potesse fare poco meglio, cioè nel senso è veramente un caos totale. Sposo la tesi dell'amico che ha ora non ricordo
Faccini,
il nome, scusa,
Alberto,
Faccini, Alberto, esatto, è veramente un caos totale. E all'interno di questo caos l'allenatore fino a gennaio ha tenuto, è riuscito magari anche a tenere al di fuori la squadra da questa situazione molto caotica. La lite con Dzeko forse è stato l'inizio della fine.
Marco, però riprendendo
sì,
le parole...
Okay. Scusate un attimo, però non dobbiamo sempre dare... Posso?
Prego,
sì.
Prego Alberto.
No, non dobbiamo sempre dare poi le giustificazioni e cercare, no, quella sorta di colpevole per dare l'opportunità ad altri di lavarsi un po' le mani. Qui i colpevoli sono tutti, però nello stesso tempo ognuno deve rispondere al suo ruolo. Cioè, giustamente quello che è stato detto, Verona, prima partita, problematiche e quindi una sentenza che doveva essere da tavolino, Dzeko con le valigie in mano, però ci deve essere un percorso, cioè non è che le difficoltà dopo dobbiamo subito indicare il colpevole, nel percorso deve essere messo poi di fronte quello che è la capacità dei singoli soggetti. Qua stiamo parlando di professionisti ben remunerati, riconosciuti tali, quindi un allenatore deve portare alla fine il progetto, cioè arrivare all'ultima partita con lo Spezia dove la Roma deve avere più punti in classifica. La società deve tutelare l'allenatore per arrivare a questo, e appunto come dicevamo prima non parlare di Sarri, di Allegri,
ormai è tardi.
Alberto, una cosa però
aspetta un attimo, uno alla volta, prego Andrea.
No, dice. Dico, se prendi le parole del direttore che ha esperienza in questo, tu devi capire che come funziona uno spogliatoio, cosa succede veramente. Ci vuole i direttori di campo che vivono Trigoria in questo caso qua.
Punti di riferimento.
Che come dice il Perinetti, qua, questa scelta dell'Europa League, del campionato, vado più su da una parte piuttosto che un'altra, è una scelta sbagliata, l'ha detto il direttore. Già andiamo piano, vai ancora più piano per gestirti e pensare che poi spingi un interruttore e a Manchester voli. Non è così. Quando è un direttore, vedi l'Inter, Marotta, poi Zanetti vicepresidente, Oriali che è stato giocatore,
capisci? È uscita
no,
a novembre,
no, però
la Coppa, insomma.
Avere una diciamo, società forte che sa consigliare, fa una riunione e dice guarda Fonseca, vediamola questa cosa, decidiamo, perché questa è l'esperienza della... Invece direttore... la Roma affienga che non viene dal campo.
Scusa.
Prego Enzo, vai.
No. A questo punto della stagione mancano 4 partite, ma il tema non è questo. Tutte queste robe qui ormai sono andate.
Gli errori ormai la stagione è andata.
Cioè, voglio dire,
no, non sono andate, no, perché c'è da salvare una stagione. E c'è...
E come la sai, Alberto? Come la sai? Soltanto una partita per l'onore.
Scusate un secondo, dovevo finire il discorso. Poi sentire il rilascio quello che è il discorso di Giorgio. No? Parlavamo di allenatori e giocatori, poi mancava l'ultimo tassello di cui mi volevo esprimere. È logico quello che state dicendo voi, avete anticipato, poi riguarda la società, i ruoli, cioè ad oggi noi simpatizzanti, tifosi della Roma ci siamo trovati tra virgolette un potenziale grande direttore generale, però è stato scelto in una determinata maniera. Nel calcio oggi in Italia per una squadra come la Roma c'è bisogno di conoscere il tessuto di quello che è la realtà, no? Cioè non possiamo ad oggi arrivare con tanti punti interrogativi a 4 giornate dalla fine. Questo è un po'
allora,
il concetto.
Ti faccio finire a Enzo e poi il direttore, prego.
No, io dicevo altre cose, tutti questi discorsi secondo me ora hanno tutti ragione e tutti torto. Il tema è un altro. la Roma cosa deve fare per cercare di salvare almeno il settimo posto? Perché tutto il resto finisce fra quattro domeniche, e spero per la Roma che rimetta a posto le cose, che rifletta sugli errori fatti, arrivano le
E come la Juve che deve fare per salvare questo finale? Se deve aggrappare Ronaldo e incrociare le dita, perché che deve fare? Ormai
se la società la è presente, è stata fatta. Devi intervenire. Se vedi che devi mandare via l'allenatore quattro giornate prima e lo mandi via,
allora, aspetta,
se
fammi sentire direttore,
se non intervieni le perdi tutte.
Ok, direttore, dovrebbe essere questa la mossa, cioè in questi casi è meglio allontanare l'allenatore a quattro giornate dalla fine?
Ma io penso questo sarebbe solo così un palliativo, tanto per tenere buono il momento. Io quando mi avete fatto la domanda vi ho risposto su quello che pensavo relativamente alla sconfitta di stasera e al momento attuale della Roma, però per sintetizzare è chiaro che tutto parte dalla società. Ora i freddi sono arrivati, hanno litigato la gestione Pallotta e spero che abbiano fatto la giusta esperienza per intervenire sulla Roma e portarla, diciamo, a essere considerata una società funzionale. Perché vedete, il discorso della squadra, dell'allenatore, intanto bisogna vedere con chi si confronta questo allenatore. Una delle capacità più importanti del dirigente deve essere quella della gestione, perché se noi pensiamo sempre solo al mercato, creiamo dei personaggi molto ben retribuiti e che hanno delle intuizioni e quindi portano qualche buon giocatore, qualcuno meno buono, ma la cosa più importante di un dirigente è la gestione quotidiana, è la gestione di tutta la stagione. Con chi si confronta l'allenatore a Trigoria? Fonseca è lasciato solo o ha delle possibilità di confronto? Con chi, a che livello e come? E voglio dire, l'Inter decide di cominciare a vincere, prende Marotta che è il miglior dirigente italiano, Marotta sceglie Conte, Conte sceglie Lukaku, cioè, voglio dire, dopo è tutta una conseguenza, ma è poi supportato ovviamente da figure come Zanetti, Oriale, ognuno mette su, però voglio dire, bisogna creare una società funzionale, una società dove un allenatore che viene scelto si può appoggiare. Adesso si parla di nuovi allenatori, questo nuovo allenatore con chi si confronterà? Con come affronterà i problemi quotidiani che ci sono inevitabilmente in uno spogliatoio e soprattutto poi in città molto grandi dove c'è pressione dell'ambiente, dove c'è pressione stampa, perché giustamente è una grande società, ma deve avere la possibilità di confrontarsi con persone che non siano magari nel Regno Unito o da altre parti, ma che siano vive, che siano partecipi. Io non conosco Pinto, sarà il più bravo direttore del mondo, non lo so. Però bisogna capire se basta, se è sufficiente o se c'è bisogno di altro supporto per chi sarà l'allenatore della Roma l'anno prossimo.
Direttore, una cosa sulla curiosità, poi vi voglio far sentire una cosa prima di salutarvi. Lei crede che l'Inter possa aprire un ciclo dopo questa vittoria con Conte?
Beh, la risposta del ciclo lo deve dare la proprietà, perché chiaramente sappiamo delle difficoltà. Quindi aspettiamo di capire Zeng, Suning, insomma, che cosa ha in mente per andare avanti nelle difficoltà che si sono create. E quello ritorniamo sempre alla società. È ovvio che se Conte troverà nella società Inter una società che vuole continuare a avere ambizione, ma soprattutto idee chiare, perché tutti parlano di Conte e chiede giocatori straordinari, eccetera. Esattamente per vincere con i giocatori forti. Non è che Allegri ha vinto con le mezze calzette o Conte prima, sì, aveva Giaccherini e Peluso, eccetera, ma era una Juve in crescita, eccetera. Dopo ci sono i giocatori. E praticamente, sicuramente, se la società gli darà delle garanzie, Conte continuerà. E se continuerà con il Marotta, con la gestione attuale dell'Inter, credo che l'Inter potrà sicuramente aprire un ciclo anche fortunato.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Cinzia, facciamo sentire quel frammento a tutti quanti, così sentiamo anche un po' il pensiero di tutti in chiusura, perché poi è una delle polemiche che è venuta fuori in questa giornata, perché poi non manca mai la polemica, no? Quindi la facciamo sentire, facciamo sentire questo passaggio e chiediamo a voi un commento. Comincerei da Mauro Bergonzi, se sei d'accordo,
va
a
bene.
Far sentire il primo, diciamo, sentiamo l'audio e poi cominciamo
ci
con questo
a
giro.
A Marino
nel post gara di Udinese Juventus. Sentite le parole di Marino.
Sono arrabbiato perché innanzitutto la squadra ha fatto una grandissima partita e quindi sono qui anche a tutela di quello che la squadra ha fatto in campo, perché sfugge a tutti che la punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore è una punizione a favore nostro, e che è stata concessa invece alla Juventus. Ma di tutto questo, sapete, io sono un veterano purtroppo, o per fortuna, di questo campionato di Serie A. Però accadono ancora delle cose, ci si aggrappa al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con Chiffi, sperando che venga condizionato da questo, no? E poi succede che a 7 minuti dalla fine prendi un rigore su una punizione che viene fornita su un piatto d'argento a un giocatore che si chiama Cristiano Ronaldo, e io pregherei di far vedere le immagini, in quanto Quadrado fa fallo su Strigger Larsen. Non accade l'inverso. Mi piacerebbe che fossero mandate in onda le immagini. Sono molto nervoso per questo, perché noi abbiamo fatto una grandissima partita, ma all'83esimo succede una ingenuità, lei dice, di De Paul. Io dico un'ingenuità anche di Chiffi, perché quello è un errore grossolano. E questo, regalarlo alla Juventus, a Cristiano Ronaldo, non è una cosa che può passare inosservato. Ma quello che mi ha disturbato proprio è il condizionamento, il voler aggrapparsi.
Cosa è successo esattamente?
Sì, alla fine del primo tempo l'avete visto tutti. C'è stato un assalto a Chiffi perché non era stato dato un minuto di recupero, come se la partita fosse finita lì. Cioè, abbiamo visto di tutto, proteste di dirigenti, proteste di preparatori atletici, di allenatori. Sembrava che fosse finita la partita e la Juve aveva perso e che non era stato dato recupero. Queste sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche che non va bene. Anche se io ci sono stato in quelle epoche, però lo biasimavo allora come lo biasimo adesso.
Lo sfogo di Marino, facciamo un giro prima di
Mauro.
Salutarci. Vergonzi.
Sai, io ti parlo soltanto della parte arbitrale, perché poi c'è Giorgio Perinetti che ti può parlare della parte dirigenziale. Io non ho visto di mezzo Juve, ho visto ovviamente gli highlights. L'errore grossolano innanzitutto è di De Paul, perché in barriera allargare un braccio in quel modo da un giocatore bravo ed esperto come lui, l'errore grossolano è suo, perché il rigore è netto. La posizione da cui nasce il rigore, il fallo, scusami, da cui nasce la punizione, ma sì, poteva anche non fischiare il fallo, ma non mi sembra un errore così grossolano, anche perché se andiamo a rivedere, si può andare a rivedere la moviola, il pallone lo tocca Quadrado che c'è lo scarpino nero, anticipa a strigellarsi, ma non voglio andare in quell'argomento che non è di certo interessante. È ovvio che a fine primo tempo vedere le sceneggiate dei dirigenti della Juve, ma soprattutto un arbitro fermo, immobile, ad ascoltare senza reagire, senza avere personalità nel rimandare al mittente determinate cose, quello fa un po' arrabbiare, ma farà arrabbiare probabilmente anche Rizzoli, perché queste cose qui non sono accettabili. Mi fermo lì sull'operato dell'arbitro e sulle dichiarazioni lascio a Giorgio, che ha un'esperienza pazzesca e sa meglio di me cosa dire, ma sa anche cosa. Alla fine della partita il nervosismo è talmente alto che a volte poi le dichiarazioni sono dettate anche dalla sconfitta. Però ti dico, gli errori grossolani, secondo me c'è soltanto questa mancanza di personalità dell'arbitro a fine primo tempo di reagire, okay, di dare queste proteste.
Perinetti, direttore.
Ma vabbè, lo sfogo di Marino mi ha preso così, uno sfogo dopo una sconfitta incredibile, perché l'Udinese veramente ha dominato, ha fatto una partita eccezionale e la Juve come al solito ha approfittato della sua esperienza con giocatori straordinariamente esperti per ribaltare il risultato, quindi ci sta questo rammarico e anche lo sfogo. È chiaro che De Paul ha fatto un'ingenuità, ma ha fatto un errore Chiffi nell'invertire la punizione, se no De Paul non poteva fare l'ingenuità. Ma sono episodi, di questo non si può discutere troppo, perché l'episodio sulla valutazione su una punizione, cioè voglio dire, non è che può essere, no, così decisiva, purtroppo succede che si possa sbagliare. Invece la ragione è sicuramente Mauro, quando si dice che Chiffi non può accettare quel comportamento dai dirigenti. Tutti noi dirigenti abbiamo fatto degli errori, tutti abbiamo protestato, tutti abbiamo magari esagerato, ma non è
che
ti chiami
Giorgio,
non è che ti chiami Juventus. non è che Kiffi può stare lì. Kiffi deve avere la personalità di allontanare e naturalmente ha un limite anche di punire, perché non è che si può vedere quel teatrino, insomma, sinceramente. L'arbitro ha il potere di poterlo mettere a posto, dopo che determinati giocatori di esperienza alzano la voce proprio per cercare così di turbare o condizionare, ci sta, ma non deve essere concesso da chi ha il potere di evitarlo.
Certo, cioè, Bucchioni? Esatto.
Sono assolutamente d'accordo, il tema è questo, è tutta la stagione che va avanti questa storia, è tutta la stagione che una volta Nedved, una volta Paratici, una volta Pink, una volta Sempronio, la Juventus o sulle gradinate, sulle tribune, dove volete, o scendendo in campo come oggi.
Beh, a Udine anche Oriali fece una bella scenata, così, tanto per ricordarne una.
Sì, però questo deve essere, ora parliamo della Juventus, io
sì, sì, per carità.
Tutti quelli che fanno, non, è ora di finirla, questo tipo di atteggiamento deve diventare intollerabile, ma chi? Per gli arbitri, oggi Kiffi che doveva fare, mentre guardava Paratici, doveva tirare fuori un bel cartellino rosso, glielo sventolava sotto il viso, a casa, e il giudice sportivo deve essere severo. Ma anche con l'allenatore, erano in tre o quattro a protestare, non puoi farti circondare in quel modo. Ma siccome è già successo altre volte, poi se gli dai 50.000 euro di multa, 20.000 euro, 5.000, non gliene frega nulla. Gli dai 3 mesi di squalifica, non ti devi più presentare al campo e vediamo. Insomma, bisogna intervenire duramente perché queste robe qui vanno stroncate, perché altrimenti di cosa parliamo? Poi diamo la colpa ai tifosi e i primi sono i dirigenti.
Faccini?
Vabbè, la famosa sudditanza psicologica, ma non posso giudicare, non ho visto la partita, non ho visto il comportamento, dico soltanto se Marino è intervenuto e vedo che Paca parla pochissimo, però penso che quando parla forse ha visto tra virgolette un'ingiustizia che forse non gli è stata riconosciuta.
Qui in studio Alessandro e Andrea per Vincenzi, siamo al termine.
Io non vedo correlazione tra quello che è successo nell'intervallo e l'assegnazione della punizione, anche se io penso che non ci fosse il fallo di Stringer Larsen, quindi ha ragione Marino a lamentarsi della punizione. E l'atteggiamento di Paratici soprattutto è stato un po' troppo eccessivo, anche in diretta, ho avuto quella sensazione e come hanno detto tutti sono d'accordo, Kiffi è rimasto troppo passivo perché non può accettare che Paratici intervenga in quel modo, che esca l'allenatore, tra l'altro Pirlo anche una persona molto pacata, che Ronaldo passi davanti dicendo è uno scandalo, no? Il gesto era quello. Quando la rivendicazione è un minuto in più di recupero, francamente troppo, l'arbitro doveva intervenire.
Andrea? Sono
d'accordo con tutti, però la Juventus era a difficoltà della Juve, è arrivata a fare questi mezzucci, diciamo, qui a Roma per mettere un po' più di pressione all'arbitro e portarlo magari nel secondo tempo a darti anche quella punizione, quel calcio da sui dettagli che magari
è nervosismo,
ecco, sì, quello è.
Vabbè. Guarda, ti faccio una cosa velocissima. Ora, non è che una volta, adesso queste sceneggiate sono proprio clamorose e plateali, però non è che una volta c'erano gli scontri nei sottopassaggi, non è che una volta non esisteva, Giorgio, no, perché sembra che... Perché anche tra
maggiore ci sono stati discorsi. Ora ci racconta
ti ha nominato allora.
Ma è difficile. Però
cacciato sempre via,
Hai sentito Giorgio dice mi hai cacciato sempre via.
Quindi Bergonzi non era passivo.
Ti fa vedere la forza dell'arbitro.
No, però nel sottopassaggio che non ti vedevano le telecamere, non ti vedeva nessuno, ci si scambiavano vivacemente le opinioni.
Certo.
Mi sa che è caduto Mauro.
Abbiamo perso Mauro proprio nel finale. Vabbè, lo salutiamo. Va bene, salutiamo Mauro Bergonzi che stiamo chiudendo. Va bene, io voglio ringraziarvi tanto. Direttore Pieninetti, proprio l'ultimissima. Ma chi va in Champions tra nelle prime quattro posizioni? Leviamo l'Inter.
Chi mette
il direttore Pieninetti?
Non lo so. Io sono un nemico del pronostico del calcio. Il calcio è il gioco più bello del mondo perché è il più imprevedibile, quindi me lo tengo così.
Vabbè, vediamo un po' quello che succede allora. Direttore, grazie.
A Faccini, lui ne sa di più.
Grazie, ma hai passato la palla bollente. No, in effetti Veramente ancora tutto aperto.
Tutto aperto, quindi, dai. Enzo,
è bello logico, che sia così, almeno
sì, bello che sia così.
Contro la Lazio.
Enzo, sei d'accordo anche tu? Tutto aperto, vedi qualche vantaggio?
No, tutto aperto, anche perché ci sono degli scontri diretti il prossimo domenica fra Juventus e Milan, che sarà abbastanza determinante. Poi il Milan è l'ultimo con l'Atalanta, l'ultima giornata.
Tutto aperto.
Io ritengo sempre che seconda si arriverà l'Atalanta. Anche oggi in 10 per gran parte della partita, vero, comunque se l'è giocata. Poi il Napoli è il calendario più facile, ma fino all'ultima giornata ci divertiremo.
Assolutamente. Abbiamo recuperato Bergonzi per i saluti. Mauro, volevi salutare il direttore, perché dice non è vero, io non l'ho mai espulso.
Il direttore a farmi la linea, lo so come al solito, ci ha provato. E cos'era la domanda? Era su chi per la Champions League, immagino.
Sì, dai, tutto aperto pure per te.
Domenica prossima c'è Juve Milan, ma c'è anche Benevento Cagliari domenica.
È vero. Poi torneremo a parlare anche della zona salvezza. Grazie a tutti. Un abbraccio. Grazie
buona
ancora.
Serata, grazie.
Buona serata. Giorgio Perinetti, Mauro Bergonzi.
A tutti, buonanotte a tutti.
Buonanotte, ciao. Enzo Bucchioni, Alberto Faccini. Vogliamo salutare anche il nostro studio, Cinzia, che noi stiamo
in
chiusura.
Ringrazio Andrea, Pier Vincenzi.
Grazie a voi, Cinzia.
Ci vediamo martedì alle ore 16. Bene.
E Alessandro, saluto con piacere Alessandro Vittori.
Grazie a voi, buonanotte a tutti.
Grazie Alessandro Vittori. Noi adesso salutiamo gli ospiti, però io e Cinzia rimaniamo perché chiudiamo con Zona Sconcerti. Mario Sconcerti con noi per l'ultima parte di Maracanà. Tra poco.